il radiogiornale.
Buongiorno da Franco Cristini, vediamo alcuni dei temi in pagina. 400 migranti forse annegati nel Mediterraneo, si teme una nuova pesante tragedia. Alcune critiche neanche tanto velate alla Francia, le esprime di De Burcalter alla vigilia della visita di François Hollande. Cuba non sostiene più attività terroristiche, si completa la svolta degli Stati Uniti nei confronti dell'Havana. Per lo sport, vittoria della Juve sul Monaco, pari invece nel derby di Madrid. I risultati di ieri in Champions League. Se i numeri si confermeranno, siamo di fronte a una delle peggiori tragedie del mare. 400 migranti risultano dispersi nel Mediterraneo, lo hanno riferito ai soccorritori sopravvissuti di un barcone naufragato poco dopo aver lasciato la Libia. Il momento è difficile, con un boom di sbarchi negli ultimi giorni sulle coste italiane.
Lo hanno raccontato i 150 sopravvissuti una volta sbarcati a Reggio Calabria. Ai volontari dell'organizzazione Save the Children hanno riferito che con loro a bordo c'erano altre 400 persone che risultano disperse. La Guardia Costiera ha perlustrato la zona, ma non ha trovato traccia di superstiti. Se i numeri dovessero essere confermati, si tratterebbe di una delle più grandi tragedie negli ultimi anni, ancora più grave di quella avvenuta a Lampedusa il 3 ottobre 2013, con 366 morti. Negli ultimi 5 giorni sono arrivati più di 8.500 migranti in Italia e altri ancora sono in arrivo, con operazioni di soccorso che stanno diventando anche pericolose. A bordo di un barcone alcune persone armate, probabilmente scafisti, hanno esploso diversi colpi contro una nave italiana. E intanto il sistema di accoglienza italiano mostra la corda. Da Roma è arrivata una richiesta pressante alle regioni per trovare in tempo breve 6.500 posti letto. Il commissario europeo all'immigrazione, Dimitris Avramopoulos, ha annunciato una visita in Italia la prossima settimana.
E questo era un contributo del nostro corrispondente a Roma, Claudio Bustaffa. Grande attesa oggi a Berna per la visita di Stato di François Hollande. Il presidente francese arriva nel pomeriggio e sarà accolto dal Consiglio federale in corpore. Una visita importante in un momento non facile nelle relazioni bilaterali e una visita preceduta ieri da alcune dichiarazioni non proprio diplomatiche rilasciate ai colleghi romandi dal ministro degli esteri svizzero Didier Burkhalter. Ce le riassume Roberto Porta.
Per il capo della diplomazia elvetica la visita di François Hollande è, citiamo, molto apprezzata. Didier Burkhalter è però andato al di là dei toni classici della diplomazia, con critiche neppure tanto velate al governo di Parigi.
J'aimerais que la France soit plus ouverte à une vision liberale dynamique.
Vorrei che la Francia sia più aperta nei confronti di una visione liberale e dinamica dell'economia, capace di creare posti di lavoro e non di soffocarli. Vorrei che la Francia sia più libera in materia di dinamismo economico.
Savez, il y a 24% de chômage des jeunes en France. C'est dramatique.
In Francia il 24% dei giovani è disoccupato. È un fatto drammatico e c'è un fenomeno di ghettizzazione degli immigrati, problemi che non si risolvono. Risolvono in 3 mesi, implicano un lavoro di generazioni e ciò implicherebbe anche la capacità di lavorare in una situazione di stabilità politica.
Ça impliquerait aussi une capacité de travailler en stabilité politique.
Toni più franchi che amichevoli, vien da dire. Vedremo nel pomeriggio se e come reagirà François Hollande. Il tappeto rosso a Berna è pronto, le sorprese forse anche.
La Francia, continuiamo a parlarne. Il paese mette fuori legge la rappresentazione dell'anoressia. Il Parlamento francese ieri ha infatti accettato una legge destinata a bloccare la diffusione di immagini con persone pericolosamente sottopeso.
A convincere i deputati anche una top model che ha raccontato l'inferno dei provini e delle sfilate dove alle ragazze viene sempre chiesto di perdere peso inseguendo un modello di bellezza ormai fuori legge in Francia. Con la nuova normativa sulla salute, infatti, le agenzie che assumeranno modelle al di sotto di un preciso indice di massa corporea rischieranno condanne fino a 6 mesi di carcere e 75.000 euro di multa. Tolleranza zero anche contro i siti che incitano a dimagrire. L'apologia di anoressia è ormai punibile con un anno di prigione e 10.000 euro di multa. E si è andati oltre anche nella battaglia contro gli stereotipi proposti dalle riviste di moda che mettono in mostra corpi di donne a prima vista perfetti ma elaborati al computer e che poi ispirano e condizionano giovani lettrici. Immagini che ormai dovranno per legge indicare il ritocco con il Photoshop. Misure considerate necessarie per porre un freno alle derive, contestate però da alcune associazioni che seguono l'evoluzione dell'anoressia sui siti censurabili, temendo poi di perdere la traccia delle ragazze e dei ragazzi che li frequentano.
E questo era un contributo di Alessandro Grandesso. Sul tema torneremo anche in Modem alle 8.30 su Rete 1. Negli Stati Uniti la decisione era attesa. Barack Obama ha dato il via libera all'eliminazione di Cuba dalla lista dei paesi che appoggiano il terrorismo. Il gesto giunge pochi giorni dopo lo storico incontro con Raul Castro. Il Congresso ha ora 45 giorni di tempo per esprimersi. Congresso al quale spetterà l'ultima parola anche su un altro dossier internazionale sensibile, l'accordo sul programma nucleare iraniano. Da Washington, Thomas Paggini.
Era una delle richieste dell'Havana nel processo di normalizzazione dei rapporti con gli Stati Uniti e molti si aspettavano che la decisione di depennare Cuba dalla lista dei paesi che sostengono il terrorismo sarebbe arrivata già la settimana scorsa, in tempo utile per il summit delle Americhe e per l'incontro tra Barack Obama e Raul Castro. Ma a Panama il presidente statunitense aveva spiegato di non aver avuto ancora tempo di studiare il dossier. Ora è arrivato l'annuncio formale. Cuba non ha offerto sostegno a gruppi terroristici negli ultimi 6 mesi e va quindi rimossa dalla lista. Il Congresso ha ancora 45 giorni di tempo per vagliare la decisione, che però non può essere bloccata se non attraverso un'apposita legge, un'eventualità ritenuta improbabile dalla Casa Bianca. Dopo un compromesso tra repubblicani e democratici, il Parlamento si esprimerà invece su un altro tema controverso, l'accordo sul programma nucleare iraniano, che deve essere finalizzato a Losanna entro il 30 giugno. La Commissione Esteri del Senato sta lavorando a una misura in tal senso e la Casa Bianca, a denti stretti, ha annunciato che non si opporrà. Ma per bloccare l'esito dei negoziati con Teheran, il Congresso dovrebbe comunque agire in poco tempo e con una maggioranza a prova di veto.
Un po' di economia sulla vendita di Sika alla francese Saint-Gobain. La palla torna ai tribunali dopo che ieri all'Assemblea Generale della Società di Zugo il Consiglio d'Amministrazione ha deciso di limitare i diritti di voto delle azioni detenute dalla famiglia fondatrice. Quest'ultima intende ora rivolgersi alla giustizia. Il caso nasce dall'intenzione della famiglia Burkhardt di cedere la sua quota di controllo di Sika alla concorrente Saint-Gobain senza che vi sia un'offerta pubblica di acquisto a favore degli altri azionisti. Pare definitivamente domato l'incendio divampato lunedì pomeriggio sopra la caserma del Monte Ceneri. Per sedarlo sono stati impiegati per 2 giorni i pompieri di Monte Ceneri e del centro soccorso di Lugano e svariati elicotteri, tra i quali un Super Puma dell'esercito. Ora le fiamme non sono più visibili. Nel corso della notte il picchetto di 12 militi non è dovuto intervenire. Al momento è in corso una verifica via aerea. E sempre in Ticino una vicenda che fa molto discutere, quella delle 2 schede di voto in vendita su internet a 500 franchi. Sono schede delle elezioni cantonali non compilate ma già firmate, munite di carta di legittimazione. L'episodio avrà risvolti penali, il Consiglio di Stato ipotizza il reato di frode elettorale ed ha già presentato una segnalazione al Ministero Pubblico. Quest'ultimo aprirà un'inchiesta anche per tentata corruzione elettorale. Le spiegazioni dal Procuratore Generale. John Noseda.
La norma persegue non soltanto chi corrompe l'elettore per carpirne il voto, ma anche l'elettore che si fa promettere dei vantaggi, che ottiene dei vantaggi in cambio del proprio voto. E di conseguenza, in teoria, anche questa ipotesi di reato a livello di tentativo deve essere verificata. Abbiamo aperto un procedimento penale, faremo tutte le verifiche necessarie per vedere se si sia trattato davvero di un reato penale oppure di una provocazione penalmente non perseguibile. Ma si tratta evidentemente di ricostruire e accertare i fatti.
Il Festival del Film di Locarno, un gigante con i piedi d'argilla, così lo ha definito il suo presidente Marco Solari ieri pomeriggio durante l'assemblea annuale. I conti 2014 si archiviano comunque in sostanziale pareggio, la rassegna e la sua macchina organizzativa appaiono comunque solide. E mentre attende la futura casa del cinema, il Festival saluta positivamente il crescente successo della sua costola primaverile. Romina Lara.
È una fotografia all'insegna della stabilità, quella delle finanze, ma anche della crescita. Sì, perché il festival, per dirla con le parole della sindaca Carla Speziali, è cresciuto come un gigante e oggi sta bene anche dal punto di vista finanziario. Il direttore operativo Mario Timbal.
Abbiamo chiuso l'esercizio 2014 con un sostanziale pareggio, questo nonostante 7 giorni di pioggia. Per il resto è chiaro, sono degli anni di trasformazione nell'attesa che arrivi il Palazzo del Cinema, ma molto importante è stato anche l'acquisto da parte della città di Locarno del Fevi.
La logistica resta infatti un aspetto cruciale anche per una stabilità duratura della rassegna. Se la tabella di marcia sarà rispettata, il Pardo avrà la sua nuova casa per il 70° nel 2017. Risultati sempre più incoraggianti li ha dalla sua anche l'immagine e la parola. Lo spin-off targato quest'anno Emmanuel Carrère ha confermato l'estensione del festival auspicata dalla politica, ma il presidente Marco Solari ha sottolineato anche un limite all'espansione tout court.
Il festival in questo momento ha raggiunto una sua ottima velocità di crociera, si è ingrandito, vuole ingrandirsi ancora di più, però non dimentichiamolo mai, è estremamente fragile, è un gigante coi piedi di argilla. Il festival ha le sue leggi, non possiamo sostituirci comunque alla politica culturale spalmando eventi, per esempio, su tutto l'anno.
Insomma, la prudenza si impone, il Pardo tornerà a far sentire il suo ruggito per la 68esima edizione del festival dal 5 al 15 agosto prossimi.
E a proposito di immagini in movimento, in Svizzera ancora un po' di passato tecnologico da archiviare. Questa volta è il tubo catodico dei televisori a dover cedere il passo. La TV diventa digitale. Entro l'estate anche gli ultimi nostalgici dovranno così disfarsi del vecchio e ingombrante apparecchio. Luca Betti.
La morte della televisione analogica è prossima. Il tubo catodico, quella scatola mastodontica, se paragonata agli schermi millimetrici di oggi, abbandonerà gradualmente i salotti della Svizzera, come ci spiega Silvia Canova, portavoce dell'Ufficio federale della comunicazione.
A fine 2014 è scaduto l'obbligo per i fornitori via cavo di trasmettere i programmi must carry anche in analogico. Quindi questo apre ulteriormente le porte alla diffusione digitale. In Svizzera, quindi anche in Ticino e nel Grigione italiano.
Per must carry si intendono per esempio tutti i programmi televisivi della SSR, quindi anche quelli della RSI. In Svizzera oltre l'85% dei telespettatori usa già un televisore di ultima generazione. Per gli altri, soprattutto le persone anziane, è arrivato il momento di salutare quell'amica fidata, la vecchia televisione, entrata in casa per la prima volta alla fine degli anni 60. Ancora Canova.
È importante per i cittadini seguire le comunicazioni del proprio operatore di televisione via cavo ed essere pronti con un televisore che supporta la trasmissione digitale oppure con un decoder.
A differenza della TV, per la radio gracchiante, le ore non sono ancora contate. Il Consiglio federale deciderà entro la metà del 2017 sul futuro della radio analogica. La battaglia delle formiche nere e bianche sullo schermo è invece quasi finita, senza né vinti né vincitori.
Il tempo fino a stasera, in tutta la Svizzera, soleggiato.